Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Raduni Sport. Carissimi amici sportivi, ben ritrovati da Luigi Ippolito. Siamo alla 17ª tappa di Stop and Go, il format condiviso a cura della redazione di Raduni Sport. Prima di introdurvi all'argomento di questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Facebook e Instagram e che potete riascoltare questa e le puntate precedenti, più tutte le interviste in versione integrale su Spotify oppure cliccando sul sito raduni.org. In questa puntata parleremo di eventi sportivi, nel dettaglio come si organizzano, ma anche quali sono i casi in cui si rende necessario l'annullamento di un evento, quali sono i procedimenti da attuare e il lavoro che c'è dietro all'organizzazione stessa. Iniziamo quindi con i nostri contributi. Partiamo col tennis. Questa settimana ci sarà la Coppa Davis a Cagliari, precisamente venerdì 6 e sabato 7. Scopriamo insieme come è stato organizzato e che lavoro è stato fatto in Sardegna per questo evento internazionale. Ci colleghiamo con Radio 6023, dove ci aspetta Davide Boris Farinetti, che ha intervistato Antonello Montaldo, capo del Comitato Regionale Sardegna della Federazione Italiana Tennis. Subito dopo, la linea passa alla redazione di Unica Radio, la web radio dell'Università degli Studi di Cagliari, che ha incontrato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana di Tennis.
Stop and Go.
Qui Davide Boris per Raduni Sport, sono in compagnia telefonica di Antonello Montaldo, presidente del Comitato Regionale Sardo della FIT, Federazione Italiana Tennis. Gentile Antonello, perché Cagliari ha deciso di ospitare un evento come quello della Coppa Davis di tennis che si terrà nei primi giorni di marzo?
Buona sostanza, Cagliari ha concorso insieme ad altri club a ospitare la Coppa Davis e ha prevalso Cagliari su altri circoli. Queste manifestazioni in questo periodo dell'inverno cerca di farle nel sud perché chiaramente il tempo magari è più clemente, quindi dà più garanzie. La Sardegna, ecco, in particolare la Sicilia, ma insomma il sud d'Italia.
E quanto è importante per la regione Sardegna investire su questo evento che ha una portata comunque mondiale, anche per riuscire a sollevare il movimento del tennis?
L'importanza della Coppa Davis è enorme, ovviamente, perché coinvolge praticamente tutta la regione. Magari una regione diversa non potrebbe non essere così, però in Sardegna, dove tu fai questa manifestazione, per essere Cagliari o Sassari, per dire a Olbia, coinvolge praticamente tutta la regione. Infatti noi abbiamo coinvolto tutti i tennisti, degli istruttori, le scuole. Quindi è fondamentale per una regione come la Sardegna, veramente fondamentale. Non ci dimentichiamo che comunque il presidente nazionale sardo e di Cagliari, come è sottoscritto, è un avvenimento fantastico. In questo momento poi il tennis italiano sta risorgendo. Già con le donne abbiamo avuto grandissimi risultati in questi anni, ma in questo momento stiamo vedendo che i tennisti sono in fase di crescita incredibile. Proprio l'altro giorno Magher, che è quasi sconosciuto, è arrivato in finale a un 500 e nei quarti di finale ha battuto Thiem. Quindi insomma è una grande, siamo in grande crescita in questo momento, sia a livello giovanile che internazionale. Parlo di under a livello internazionale, siamo in grande crescita, ma poi siamo in grande crescita proprio a livello massimo. L'anno scorso abbiamo chiuso con il numero 8 Berrettini, e mi pare che 10 era Fognini, e poi adesso c'è Sinner che sta andando benissimo.
E voi quali attività state facendo come Comitato Regionale della Sardegna della Federazione Italiana Tennis per cercare di incentivare i giovani a praticare questo sport, sia i giovani che le giovani?
Beh, le cose che noi facciamo sono innumerevoli. Non sappiamo dove mettere le manifestazioni, facciamo di tutto, dal City Junior Program, i tornei promozionali per i circoli, facciamo attività promozionale nelle scuole. Siamo una federazione molto molto attiva, molto dinamica a livello nazionale, e noi a livello regionale non ci facciamo mancare proprio niente, insomma siamo molto molto presenti, e tanto è vero che i risultati stanno venendo fuori, perché anche dalla Sardegna stanno incominciando a uscire alcuni ragazzini interessanti. Noi abbiamo il secondo arrivato ai campionati Next Gen italiano, Carboni di Alghero, e l'anno scorso Carboni ha vinto il Next Gen della sua età, è un ragazzino che si allena accoppiati in questo momento. Abbiamo, non so, per esempio Beatrice Zucca, che è arrivata in finale alle Lemon Ball e la finale praticamente non l'ha giocata perché era incrociata, durante la notte ha avuto la febbre e cose, ma avrebbe probabilmente vinto il Lemon Ball, che è un tornato tantissimo.
E sempre tornando invece a parlare della Coppa Davis, quante energie toglie al comitato regionale della Federazione Italiana Tennis e alla Federazione Italiana Tennis organizzare un evento di questo genere?
Ma no, dunque, al comitato regionale non toglie grandi energie, sì, certo ci dobbiamo impegnare anche noi, ma la Federazione Nazionale ormai Italiana Tennis è diventata una struttura incredibile e noi siamo, se non sbaglio, dopo il calcio veniamo noi in Italia come federazione, come movimento, siamo una potenza incredibile. Nel 2021 il Master lo faremo a ATP, lo faremo a Torino, l'hanno voluto affidare alla Federazione Tennis proprio per la grande capacità che noi abbiamo una televisione nazionale, l'unica federazione al mondo che c'è un canale televisivo. E oggi con il nostro canale abbiamo i 1000 femminili, 500 maschili, la Coppa Davis, la Federation Cup.
E per concludere, noi abbiamo visto che la Coppa Davis è stata confermata perché numerosi eventi sportivi sono stati annullati a causa del caso coronavirus. Voi come vi siete mossi da questo punto di vista sul discorso della sicurezza?
No, noi abbiamo confermato assolutamente, non c'è nessun problema. Proprio so delle dichiarazioni che ha fatto il presidente nazionale che tutto ok, si svolgerà, ma non ci sono nessun problema, comunque è una manifestazione all'aperto. Poi io credo che questo problema del coronavirus bisognerà anche un pochino, insomma, ridimensionarlo, però comunque non ci sono problemi per la nostra Coppa Davis, assolutamente.
Io la ringrazio per la sua disponibilità e per essere stato ospite di Raduni Sport, aver presentato ai nostri ascoltatori le attività che realizza il Comitato della Sardegna della Federazione Italiana Tennis. Grazie mille.
Grazie a lei, arrivederci, buonasera.
Stop and go.
Siamo in compagnia del presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi. Presidente, cosa rappresenta un evento, una manifestazione come quella della Coppa Davis per il movimento tennistico italiano?
Beh, la massima competizione a squadre. È una competizione nella quale abbiamo una lunga tradizione, perché l'abbiamo anche vinta con Nicola Pietrangeli capitano. È una competizione che ha dei principi di attaccamento alla maglia azzurra, di rispetto delle istituzioni, sui quali noi abbiamo anche rifondato il tennis in Italia, ed è probabilmente la competizione più appassionante e più avvincente che c'è nel nostro sport.
Ormai il tennis non è più catalogato tra i cosiddetti sport minori. Quali prospettive prevede per il tennis nel nostro paese, per lo sviluppo dello sport?
Ma guardi, a me basterebbe, mi accontenterei della metà dei risultati che i nostri giocatori hanno fatto lo scorso anno. I dati Istat ieri a Roma hanno certificato che dopo il calcio oramai come livello di diffusione dello sport in Italia c'è il tennis, forse addirittura troppo, però il tennis oramai sta ottenendo risultati in tutti i settori da più di 10 anni. Adesso abbiamo anche il padel con noi, che è lo sport che cresce di più in Italia, e quindi il vero problema del nostro sport oggi è riuscire a gestire l'abbondanza, e per ora ce la stiamo facendo.
Stop and go.
Grazie a Davide Boris Farinetti e a tutta la redazione di Unica Radio. Colleghiamoci ora con Verona, dove Chiara Ferrante di Furia Aula Network ci aspetta con Leone Usicco, responsabile comunicazione del trofeo Luxardo. Nello specifico, il trofeo nasce nel 1955 e prende il nome dal suo ideatore, Franco Luxardo. Inoltre è l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di sciabola maschile, individuale e a squadre. A causa dei recenti casi di coronavirus, la 63esima edizione dell'evento, valido come qualificazione per Tokyo 2020, purtroppo non si terrà. A te la linea, Chiara.
Stop and go.
Leone, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti per lo spazio.
Allora, Leone, intanto farei un passo indietro, raccontando cos'è il trofeo Luxardo e come mai è così tanto importante, non soltanto appunto a livello cittadino di Padova, ma a livello nazionale e internazionale.
Sì, esattamente, un po' pochino, diciamo che per chi è uno sciabolatore, uno schermidore, conosce perfettamente il trofeo Luxardo ed è considerato a tutti gli effetti in tutto il mondo, tra virgolette, come se fosse un pochino la Wimbledon della scherma. È il primo trofeo internazionale praticamente che è stato inventato e portato avanti, diciamo, dalla famiglia Luxardo, da Franco Luxardo in seconda battuta, ma prima ancora da suo padre, proprio perché Franco era uno degli atleti della nazionale e quindi suo padre voleva fare qualcosa che desse un attimino di visibilità anche alla scherma nel mondo internazionale, perché in quel periodo la Coppa del Mondo non esisteva, le uniche gare che c'erano erano, diciamo, il campionato del mondo, il campionato europeo e le Olimpiadi, ma non esisteva un circuito internazionale. Infatti il circuito internazionale è stato fatto poi seguendo proprio l'input che aveva dato proprio il trofeo Luxardo, quindi è proprio la prima gara di scherma a livello internazionale che ha avuto, diciamo, il privilegio di iniziare questa Coppa del Mondo che poi adesso, insomma, tutti conoscono.
La particolarità di questa tappa di Coppa del Mondo non è una tappa come tutte le altre, perché oltre alla consegna delle medaglie date dalla FIE, quindi oro, argento e bronzo, viene dato il particolare trofeo Luxardo. Ce ne racconti?
Il trofeo Luxardo è un trofeo molto prestigioso e non viene rilasciato, diciamo, ogni anno, ma viene rilasciato a un vincitore che ha vinto almeno 3 prove, anche non consecutive, del trofeo Luxardo. Infatti le persone che hanno vinto il trofeo si possono contare in una mano praticamente, come ad esempio il nostro Michele Maffei, che l'ha vinto addirittura 4 volte, ed è veramente un riconoscimento che va al di là dell'essere solamente qualcosa così, un premio sportivo, è qualcosa che dà veramente un peso a livello internazionale per qualcuno che lo ha conquistato.
Di anno in anno quindi Padova ospita il meglio della sciabola internazionale e nazionale, uno fra tutti il nome di Aldo Montano. Quando si è in anno olimpico come questo è una tappa importante per la qualificazione. Ricordiamo che alcuni anni fa si è qualificato al trofeo Luxardo proprio lo stesso Montano, quindi crea molte aspettative per gli atleti e per i tifosi o per chi è appassionato di scherma crea uno spettacolo magnifico, anche perché l'arma, per chi non conoscesse appunto il mondo della scherma, la sciabola è una delle armi più veloci e anche di spettacolo appunto. Purtroppo dai recenti casi di coronavirus e da tutto quello che si sta sentendo a livello nazionale e internazionale, sappiamo che lo sport ha subito delle conseguenze. Non solo il calcio che si è fermato, ma tutto il resto anche del mondo sportivo. Uno fra tutti il trofeo Luxardo, che purtroppo per quest'anno ha dovuto chiudere le porte e Padova non lo ospiterà. Cosa succede in questo caso, Leone?
Ma diciamo che noi fino all'ultimo minuto abbiamo lavorato alacremente per riuscire a portare avanti, diciamo, il trofeo e fino a una settimana fa, 10 giorni fa, questo problema non esisteva. Poi tutto d'un tratto le direttive nazionali hanno deciso praticamente di eliminare tutti quelli che sono i possibili assembramenti, quindi gare sportive eccetera, nei comuni di Padova, del nord della Lombardia. Purtroppo noi siamo ricaduti in questa casualità praticamente, e in una prima battuta avevamo trovato, anche la federazione si era mossa molto molto alacremente, insomma, per riuscire a cercare di dare una mano a quello che era il trofeo Luxardo, quindi a trovare delle possibili, diciamo così, alternative. Si era parlato di Parenzo, in cui adesso in questi giorni ci sono i campionati europei giovani cadetti, e che poteva essere una delle alternative. Era anche vicina, diciamo, come territorialità alla fabbrica Luxardo, che è quella del patron Franco Luxardo. E poi purtroppo il caso del coronavirus ha portato ad evidenziare delle criticità che c'erano anche lì, e addirittura ultimamente, proprio ieri sera, abbiamo letto dalle note della FIE, della Federazione Europea, che anche dalla Germania è stato spostato in Lussemburgo. Però questo non è definitivo.
Stop and go.
e siamo addirittura d'arrivo. Tra poco ascolteremo un ultimo contributo preparato da Erasmo Micera di F2 Radio Lab, la web radio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Prima però voglio ricordarvi che potete seguirci su Facebook e Instagram e che potete riascoltare tutte le nostre puntate e le interviste integrali su Spotify o su raduni.org. Ed ora spazio ad Erasmo con un tema di grande attualità: lo sport al tempo del coronavirus.
Stop and go.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Raduni Sport da Erasmo Micera di F2 Radio Lab. Il 23 febbraio e il 1 marzo sono state disposte le misure governative per prevenire e bloccare l'espansione del contagio del coronavirus, con la sospensione di attività sportive, eventi, concerti e finanche la chiusura di università, scuole, teatri, musei, soprattutto nelle regioni più in pericolo: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. In applicazione dei decreti, tutte o quasi le regioni italiane, anche se non strettamente obbligate, hanno adottato delle limitazioni a cui però sembra essere mancata un po' di uniformità, come se non fosse stato valutato appieno il da farsi. In questo periodo, infatti, l'Italia, a causa della preoccupazione generale per il coronavirus, ha dovuto affrontare, anche a livello sportivo, delle contromisure per salvaguardare sportivi e tifosi dal rischio contagio. Una situazione assolutamente necessaria, che però si è scontrata con un'enorme disorganizzazione e incoerenza, soprattutto a livello calcistico. Difatti, mentre campionati maggiori e minori di volley, basket, rugby, oltre al ciclismo, alla box, si sono fermati o hanno visto le gare giocarsi a porte chiuse, anche il calcio ha adottato delle misure di prevenzione, ma con delle complicazioni più o meno evidenti. La Serie A, in particolare, nella 25esima giornata del 21-23 febbraio, ha visto rinviare 4 partite sulle 10 da giocarsi, con palesi ritardi nella decisione, i quali hanno comportato, ad esempio, che la Fiorentina raggiungesse in un primo momento Udine per il match da disputarsi, per poi essere costretta a tornare indietro. Mentre nella 26esima giornata le 6 partite inizialmente previste a porte chiuse sono state invece poi rinviate, con non poche polemiche. Tra queste certamente spicca Inter-Juventus, scontro diretto al vertice che ha fomentato la diatriba sul corretto svolgimento del campionato. Basti notare inoltre che nel campionato di Serie B le partite si sono svolte senza alcun problema a porte chiuse, così come anche le disposizioni della UEFA, organo amministrativo di controllo del calcio europeo, hanno permesso alla stessa Inter di giocare a porte chiuse contro il Ludogorets, salvaguardando lo svolgimento della competizione nel rispetto della situazione di pericolo. È veramente assurdo, infatti, che al giovedì la partita di Europa League possa essere giocata a porte chiuse, mentre 3 giorni dopo, domenica, lo scontro al vertice degli stessi neroazzurri con la Juventus non possa essere disputata. Questa situazione denota quindi certamente una difficoltà nella valutazione e nella presa di posizione di chi deve decidere, tenuto conto che ciò che ci lascia ancora più perplessi e come, stranamente, nessuna misura è stata in queste 2 giornate di campionato adottata per le partite che invece si sono giocate regolarmente. Difatti, seppur vero che queste ultime dovevano e si sono giocate in regioni con situazioni sulla carta migliori, nessuna limitazione è stata attuata per gli ospiti delle squadre avversarie provenienti da regioni più colpite. Un esempio su tutti: Lecce-Atalanta ha visto partecipare senza alcun problema i tifosi bergamaschi provenienti dalla regione Lombardia, per i quali è stato adottato solo un controllo attraverso termoscanner prima di entrare allo stadio. Le soluzioni adottate per il campionato maggiore sembrano quasi essere prese un po' a caso o per interessi maggiori, ma bisogna anche notare una difficoltà oggettiva, a prescindere dalle comunicazioni e indicazioni, nell'affrontare l'espansione del contagio. Ed è qui che subentra il problema forse maggiore. Infatti, riprendendo l'esempio dei tifosi in trasferta, sembra veramente assurdo che, mentre nazioni come Turchia e America chiudano i ricollegamenti con l'Italia o chiedano addirittura ai propri concittadini di rientrare, in Italia, nonostante le contromisure, si possa tranquillamente circolare da nord a sud senza alcuna precauzione. Si pensa ad esempio, sempre per restare in tema calcistico, che in Serie C un calciatore della Pianese è stato trovato positivo al coronavirus dopo aver affrontato un viaggio in treno per far visita alla famiglia in Emilia-Romagna. Quindi, nonostante il nuovo decreto ministeriale che sancisce limitazioni fino a domenica 8 marzo, ancora non si è ben strutturata una linea da seguire. Nel panico generale che sta colpendo i cittadini, questa incoerenza potrebbe forse peggiorare la situazione. Si pensi, tralasciando per un attimo lo sport, a come concorsi e istituti pubblici ancora non abbiano chiaro il comportamento da adottare, nonostante vengano interessate persone da tutta Italia. Contromisure come misurare la febbre prima di prendere parte a un concorso non sembrano assolutamente adeguate. Gli esempi relativi allo sport e non potrebbero essere tantissimi. Non ci resta quindi far altro che informarci giorno dopo giorno sulle varie, a volte contrastanti, decisioni, senza farsi però prendere dal panico. Per concludere, ritornando alle manifestazioni sportive più importanti, Tokyo 2020 e l'Europeo non sono al momento a rischio. Speriamo quindi che il problema termini in fretta, che il panico svanisca il prima possibile e che si ritorni presto alla normalità.
Stop and go.
Stop and go.
Stop and go. Il format condiviso della redazione di Raduni Sport.